Vieni che c'è posto. Abbiamo completato la lettura della prima grande raccolta salomonica. Siamo arrivati al versetto 16 del capitolo 22. Probabilmente anche nelle vostre libre, nelle vostre Bibbie è segnata questa ripartizione del testo in raccolte, e infatti qui nella Bibbia che io ho sotto gli occhi si apre una terza raccolta, da questo versetto 17, terza raccolta che ci porterà fino al capitolo 24, versetto 22, più breve, da 22, 17 a 24, 22, più breve e con, per quello che dicono gli studiosi, un complesso di caratteristiche che rimandano a una tradizione sapienziale che viene dal mondo egiziano. Niente di strano, perché la ricerca sapienziale tocca e coinvolge ambienti culturali anche disparati, però nel corso dei secoli, anzi dei millenni, la ricerca sapienziale è stata anche un contesto di incontro, di solidarietà, di dialogo ecumenico tra diversi bacini culturali. E dunque questa terza raccolta si apre con un richiamo che ha tutte le caratteristiche di un titolo, come leggiamo subito nel versetto 17: porgi l'orecchio e ascolta le parole dei sapienti, le parole dei sapienti. Constateremo tra breve che negli insegnamenti che adesso leggeremo e che sono costruiti a grappolo, come già ci siamo abituati a leggere il testo, anche se poi ogni sentenza ha una sua autonomia, però qui ancora più evidentemente le sentenze, gli insegnamenti, i proverbi si raccolgono in piccoli nuclei e comunque in questa terza raccolta notiamo e noteremo tra breve insieme, senza alcuna difficoltà, l'insistenza sul dare valore al rapporto tra maestro e discepolo, dove il maestro è anche il padre, il maestro è l'anziano, il maestro è la personalità autorevole, l'uomo di esperienza può essere anche maestro indipendentemente dai caratteri di identificazione, di forma ufficiale o di valore dottrinale, ma è maestro colui che assume l'impegno di trasmettere attraverso le esperienze che egli ha accumulato criteri utili per qualcun altro, discepolo. Normalmente è un giovane, normalmente è un apprendista alla scuola della vita, normalmente è un figlio di famiglia o uno scolaro o anche un qualunque essere umano che si sta interrogando circa il proprio cammino nella prospettiva, come sappiamo, sempre determinante, che è quella di rispondere alla vocazione, alla vita. Questa relazione tra maestro e discepolo è certamente come una dimensione che caratterizza gli insegnamenti che adesso leggeremo, le parole dei saggi, come vengono intitolate qui, nel versetto 17. Anzi, fino al versetto 21 abbiamo a che fare con una specie di prologo per quanto riguarda poi la sezione che seguirà fino al capitolo 24, versetto 22. Leggo. Porgi l'orecchio, rileggo adesso, e ascolta le parole dei sapienti e applica la tua mente alla mia istruzione. Applica il cuore, dunque c'è una chiamata all'ascolto che è perfettamente coerente con quello che già sappiamo caratterizza la relazione che trasmette i valori positivi per la vita in un contesto nel quale c'è chi si assume l'impegno di aiutare e accompagnare il cammino nella vocazione alla vita di altri. Qui l'insistenza, vedete, è sulla custodia dell'insegnamento ricevuto in quel mondo interiore che qui ancora una volta è detto mente e che nel testo biblico è espresso con quel termine che solitamente invece è usato con cuore. Applica il tuo cuore alla mia istruzione. Dunque è un'istruzione che non riguarda esattamente i comportamenti esterni, questo è vero, ma questo è secondario, riguarda la capacità di recepire nel cuore e di impegnarsi in una prospettiva di impegno che coinvolga il mondo interiore. E subito aggiunge, perché ti sarà piacevole custodirle nel tuo intimo, dove qui il termine betten è proprio l'intimo, il grembo addirittura, e averle tutte insieme, pronte, sulle labbra. Dunque qui quella accoglienza nella profondità del cuore dell'insegnamento ricevuto educa un gusto particolare. E su questo il maestro che qui si sta presentando vuole insistere, ma proprio a beneficio del discepolo: ti sarà piacevole, ci prenderai gusto custodendole nel tuo intimo, laddove in te si manifesta quella radicale attenzione, quell'intimo desiderio, quella profonda predisposizione a intraprendere il cammino della vita, e quindi l'insegnamento che riceverai in questa maniera diventerà poi a sua volta testimonianza che tu potrai mettere a disposizione di altri, potrai avere queste parole pronte sulle tue stesse labbra in modo da trasmetterle ancora e ancora ad altri. E il versetto 19 rimanda a quella che è una certezza che nella tradizione sapienziale è sempre inoppugnabile, cioè tutto il lavoro sapienziale si iscrive nel quadro di un rapporto di apertura al mistero, di fiducia nella iniziativa del Signore, nella gratuità della sua iniziativa. Perché la tua fiducia sia riposta nel Signore, voglio indicarti oggi la tua strada. E ancora i versetti 20 e 21 che completano questa specie di prologo: non ti ho scritto forse 30 tra consigli e istruzioni? Si capisce bene come dire 30, ma qui gli studiosi nelle note normalmente rinviano appunto a quella raccolta di insegnamenti che sono noti in base agli studi dell'antica letteratura egiziana. Ebbene, non ti ho scritto forse 30 tra consigli e istruzioni perché tu sappia esprimere una parola giusta e rispondere con parole sicure a chi ti interroga? Dunque il valore dell'insegnamento che ricevi, dice il maestro al suo discepolo, che porta con sé la ricchezza di una tradizione che merita un sincero rispetto, e d'altra parte, vedete, il maestro invita il suo discepolo a assumere fin da adesso, nel momento in cui è destinatario di un insegnamento tradizionale, assumere una responsabilità, per così dire, generativa, una capacità di interpretazione originale. Si tratta per lui, discepolo, proprio alla scuola della sapienza che gli viene offerta, l'insegnamento che riceve, l'occasione per intraprendere quel cammino che gli consentirà di elaborare nuove sintesi, cogliere nuovi aspetti, interpretare nuove soluzioni e così rispondere con parole sicure a chi ti interroga. Quali saranno gli interrogativi a cui bisognerà andare incontro nel cammino della vita? Quanti motivi di incertezza, quante interpellanze, quante contestazioni, quanti motivi di dibattito, quali situazioni di incertezza o quante problematiche che si imporranno con nuove configurazioni. Ed ecco, vedi che la tradizione di cui tu sei destinatario e che in te viene depositata diventerà in te germoglio fecondo di soluzioni ulteriori. Prologo. Dopodiché, versetti 22 e 23. Non depredare il povero perché egli è povero. Una raccomandazione che sta molto a cuore al nostro maestro. E non affliggere il misero in tribunale. Questo, vedete, ancora una volta conferma che subito bisogna eliminare qualunque pretesa di approfittare di una posizione di superiorità o di potere o di prestigio per reprimere la debolezza altrui. Non depredare il povero perché egli è povero. Ma più, vedete, qui il maestro sta dicendo un'altra cosa ancora: non affliggere il misero in tribunale. E il versetto 22, no, che ho già scritto 23, che vedete in questo caso è direttamente connesso con il precedente, perché quel perché fa sì che i due versetti siano inseparabili, non sono più un insegnamento e un altro, ma un unico insegnamento coordinato mediante la congiunzione, perché il Signore difenderà la loro causa e spoglierà della vita coloro che li hanno spogliati. Dunque, non soltanto non approfittare della debolezza altrui per far valere la tua superiorità, ma tieni conto del fatto che in quella debolezza c'è un segnale che inconfondibilmente allude al modo di rivelarsi del Signore. Questo è un aspetto profondo valore teologico. Il Signore sta dalla parte della debolezza umana, e là dove la debolezza si presenta, lì il Signore sta visitando la storia umana a modo suo. Questo vale per il povero, comunque lo si voglia identificare, in casi personali come per quel che riguarda addirittura situazioni di ordine sociale che definiscono le varie articolazioni dell'ambiente umano. E in questo contesto poi naturalmente qui è semplicemente una allusione a tutte le situazioni di precarietà, di fragilità, di incertezza che con la terminologia che qui è comparsa possiamo intravedere. E dunque questa premessa a tutto un complesso di insegnamenti che il maestro vuole affidare al suo discepolo è certamente molto interessante. Vedi che non c'è ricerca autentica per quanto riguarda il discernimento della vocazione alla vita se non in quel timore del Signore che è la premessa rispetto a tutto non ti rendi conto che il rivelarsi del mistero si rende riconoscibile là dove tutto quello che esiste è allo stesso tempo realtà riconosciuta nella sua debolezza. Tutto quello che esiste, anche il creato, in quanto è così limitato, è così fatiscente, è così deperibile, è così riducibile a situazioni evolutive che determinano la frantumazione della realtà, ed ecco in tutto ciò che è da riconoscere nella debolezza che comunque è costitutiva, originaria del creato e di ogni creatura, e qui allora nell'ordine umano delle cose, i poveri con tutte le possibili sfaccettature di questa identificazione, ecco come si fa a riconoscere il mistero che è all'origine, il mistero che ci chiama, il mistero che ci coinvolge nel cammino alla vita, dove la vita si realizza nella risposta alla sua stessa rivelazione. Allora prosegue, versetto 24, non ti associare a un collerico, detto il maestro si rivolge a un discepolo, non ti associare a un collerico, collerico qui, colui che usa come strumento padrone, il Baal è il padrone, strumento per affermare la propria presenza sulla scena del mondo, la collera, la rabbia, l'irruenza, la prepotenza, non ti associare e non praticare un uomo iracondo, per non imparare i suoi costumi e procurarti una trappola per la tua vita. Dunque, vedete, il nostro maestro ancora una volta subito ci tiene a chiarire come quel modello di comportamento che lì per lì sembrerebbe garanzia di successo, di affermazione, addirittura di positiva attuazione di una vocazione alla vita, invece è un modello che nasconde una prospettiva che inevitabilmente comporta un processo autodistruttivo. Laddove, vedete, in quel modo d'essere, diciamo pure collerico, il nostro maestro suggerisce di intendere esattamente l'atteggiamento di chi rifiuta il riconoscimento di quel dato di debolezza che invece è fondamentale per accogliere il mistero che si rivela, e nell'accoglienza di questo mistero si impara a vivere. Il collerico è quel soggetto che assume e imposta come programma di vita un atteggiamento che sembra proprio, anzi di fatto, imposta le cose in maniera esattamente opposta, e cioè quel che conta è il dominare le situazioni. Il dominare le situazioni, vedete, significa trovarsi coinvolti in processi che diventano una trappola per la tua vita. E allora il versetto 26. Non essere di quelli che si fanno garanti o che si impegnano per debiti altrui. Qui vedete, il nostro maestro non sta semplicemente consigliando come programma al suo discepolo: guarda, non ti interessare dei problemi degli altri che esigono dei prestiti e qui ho qualcuno che offra garanzie. Sta dicendo, vedi, perché se poi non avrai da pagare ti si toglierà il letto di sotto a te. Un richiamo che nel suo dato empirico è molto istruttivo e anche molto persuasivo. Vedi che in quel comportamento che qui il maestro sta individuando viene denunciata la presunzione di compiere atti che vanno al di là delle proprie possibilità, della propria misura, delle proprie competenze, della propria forza. Allora, non essere di quelli che si fanno garanti, anche in questo caso, vedete, siamo rimandati a quel discernimento della fragilità umana come modalità coerente, modalità positiva di approccio alla realtà e anche di incontro nella relazione con la realtà umana, che è sempre fragile, che è sempre esposta a tanti inconvenienti nel mondo, di altri, nelle loro particolari vicissitudini. E quindi ancora una volta vi dicevo questo richiamo che diventa qui veramente un programma per il nostro maestro nella relazione con il suo discepolo. Vedi che per imparare a vivere devi imparare a primariamente riconoscere quelli che sono i dati oggettivi che ti limitano nella tua identità, nella tua fisionomia, nelle tue possibilità, nelle tue potenzialità, nella tua vocazione, ma questo non per deprimerti, esattamente l'opposto, proprio per individuare così qual è il reale percorso di crescita positiva nella tua vocazione alla vita. Sembrava che fosse finito il raffreddore. Ecco, e infatti adesso aggiunge versetto 28: non spostare il confine antico posto dai tuoi padri. Beh, qui il richiamo ai confini è un problema catastale. Ci sono delle norme previste anche nella legge mosaica a questo riguardo. Custodire i confini, guai a chi prevarica spostando i confini. Ma qui non è soltanto una definizione delle misure catastali circa i terreni che sono stati assegnati alle famiglie all'interno delle tribù, secondo già l'antica normativa risalente a Mosè, che poi è stata applicata da Giosuè. Qui vedete, è la custodia di quel dato che attraverso l'immagine della terra ancora una volta definisce il perimetro che delimita la vocazione alla vita di ogni essere umano. Ancora una volta, vedete, questo non per deprimere, ma perché apprezzando quel dono nella sua consistenza specifica, ecco che sarà possibile attivare relazioni positive e relazioni aperte in una prospettiva che diventerà massimamente disponibile all'incontro, alla solidarietà, alla corresponsabilità, ma a partire da quel dato che il nostro maestro continua, vedete, con tanta pazienza a rimarcare. E il versetto 29 aggiunge: hai visto un uomo sollecito nel lavoro? Egli si sistemerà al servizio del re, non resterà al servizio di persone oscure. Qui il nuovo sollecito, questo aggettivo, sollecito compare alcune altre volte nell'Antico Testamento, ma ulteriore sottolineatura circa quel modo di assumere i limiti della propria condizione scoprire in essi il dono che è sempre straordinariamente gratificante e che conferisce a quel passaggio attraverso il dato limitante della propria particolare condizione di vita, una fecondità che qui viene illustrata con il richiamo niente meno a livelli superiori di attività civile, amministrativa, politica, secondo gli interessi del re. Non resterà al servizio di persone oscure, ma vedete, un uomo sollecito nel lavoro, sollecito in quel lavoro. Il limite del tuo campo, ricordate che c'è quella parabola del Vangelo secondo Matteo di quel tale che zappa il suo campo e poi scopre il tesoro, e allora vende tutto e compra il campo, ma qui il campo già di per sé sarebbe la proprietà che è l'ambito oggettivo all'interno del quale si svolge poi il cammino di una vita che attraverso l'esercizio di una sollecitudine laboriosa realizzerà possibilità immensamente aperte, straordinariamente aperte di coinvolgimento in una vicenda sociale. Qui addirittura, sì, come abbiamo appena detto, compare l'accesso agli ambienti di un governo, ma questo adesso è un'idea, una prospettiva che non è prevista come una necessità che si impone automaticamente, questo non compare, però la prospettiva è quella, è la prospettiva che sempre parte da quella sollecitudine laboriosa. E adesso, capitolo 23, quando siedi a mangiare con un potente. Qui adesso vedete la scena cambia. Quando siedi a mangiare con un potente, considera bene che cosa hai davanti. Mettiti un coltello alla gola, insomma un'espressione un po' violenta, questo forse si potrebbe tradurre diversamente. Nel senso non essere ingordo, ecco questo. Se hai molto appetito, non desiderare le sue ghiottonerie, sono un cibo fallace. Vedete che questa scena del banchetto, se ne parla altrove nella teologia sapienziale anche con abbondanza di esempi, nel libro del Siracidi, forse qualcuno di voi ricorderà, leggevamo in questi anni in un altro contesto, il libro del Siracidi. Io qui, tanto per dire le cose in una maniera ci aiuta a renderci conto, senza particolari considerazioni astratte, di quello che l'antico maestro sta dicendo, ma appunto con un salto che può sembrare acrobatico, vorrei farvi notare che qui in realtà partecipare a quel banchetto significa essere in carriera. Cosa vuol dire per il giovane che diventa adulto, che crescerà, che maturerà, che affronterà gli impegni della sua vita, che assumerà competenze? Cosa vuol dire fare carriera? Fare carriera, ecco. Allora, sedere a quella tavola significa essere inseriti in un processo di crescita che comporta dei rischi. Cosa vuol dire fare carriera? Questo lo capiamo benissimo. Quando siedi a mangiare con un potente, ecco, dice, considera bene cosa hai davanti. Vedete, evitiamo le illusioni, le fantasie, e soprattutto evitiamo l'artificiosa costruzione di rapporti che sono falsi, che sono ambigui, che sono strumentali, che sono mettiti un coltello alla gola se hai molto appetito. Non desiderare le sue ghiottonerie, sono un cibo fallace. Fallace. Che poi vedete, tutto questo, semplicemente stai attento. Vedi che stai correndo un rischio, non ti buttare allo sbaraglio, ma è un invito a riflettere, come sempre abbiamo constatato dall'inizio di questa raccolta, a riflettere sulla propria interiorità. Ma tu dove vuoi arrivare? Ma tu che fame hai? Che tipo di fame hai? Cosa vuol dire per te fare carriera? Tu a quale incarico aspiri? Di quale competenza vuoi farti rappresentante? Per quale utilità? Per quale servizio? Per quale beneficio? Quale fame hai la tua? E allora vedete, quando dice qui mettiti un coltello alla gola, così la traduzione piuttosto violenta della nostra Bibbia, vedete, tu che obiettivi hai? Qual è il motivo? Vuoi raggiungere altre possibilità di impiego, altre posizioni di successo, vuoi assumere responsabilità di direzionali, oggi diremo manageriali, ma perché? Qual è la tua fame? E allora dice, vuoi ghiottonerie secondo il tuo compiacimento? Perché sono sue, allora così adesso finalmente potrai godere anche tu delle ghiottonerie sue, ma sono un cibo fallace. E allora versetto 4, non affannarti per arricchire, e rinuncia a un simile pensiero. Vedete come adesso i pensieri sono concatenati, eh? La vanità della ricchezza, ma tu quelle cose lì le fai, e a partire da quel banchetto, quel cammino professionale, tu lo hai affrontato perché vuoi raggranellare benefici che dimostrino la tua possibilità di arricchimento. Non affannarti per arricchire, rinunzia a un simile pensiero. Appena vi fai volare gli occhi sopra, essa già non è più, perché mette ali come aquila e vola verso il cielo. Dunque, vedete, non affannarti. E qui la questione ancora una volta è l'affanno. Prima la questione era la fame, l'affanno. Vedi che quello sguardo con cui tu insegui la gratificazione privata, che ha le caratteristiche di una superflua abbondanza di beni materiali, ma è uno sguardo che in realtà ha l'inconsistenza di quel volo di ali con cui un'aquila già se n'è andata altrove. E allora, versetto 6, non mangiare il pane di chi ha l'occhio cattivo e non desiderare le sue ghiottonerie. Siamo sempre nell'ambito della problematica relativa alla carriera, Non cercare complicità. Non mangiare il pane di chi ha l'occhio cattivo e non desiderare le sue ghiottonerie, perché come chi calcola tra di sé, così è costui. Ti dirà, mangia e bevi, ma il suo cuore non è con te. Il boccone che hai mangiato rigetterai e avrai sprecato le tue parole gentili. Già, vedete, questa ricerca di complicità ti coinvolge in situazioni ambigue, equivoche, che alla resa dei conti poi ti metteranno in contraddizione con le parole che tu hai ascoltato e le parole con cui tu avevi progettato di dare testimonianza del tuo impegno nell'affrontare il cammino della vita, ed ecco contraddizione che ti condurrà a un livello di desolazione, per così dire mortificante. Il boccone che hai mangiato rigetterai e avrai sprecato le tue parole gentili. Di seguito allora, versetto 9, non parlare agli orecchi di uno stolto, perché egli disprezzerà le tue sagge parole. Versetto 9, non spostare il confine antico, ripreso un richiamo alla questione dei confini, e non invadere il campo degli orfani, perché il loro vendicatore è forte. Il Goel, il Redentore, è forte, egli difenderà la loro causa contro di te. Dunque, qui vedete che ancora una volta nel versetto 9 il nostro maestro riscontra la problematica che si imporrà necessariamente dal momento che cercare sintonia con un interlocutore che è invece determinato nel in una posizione, in un complesso di scelte, un orientamento del cammino nella vita, che qui si chiama stoltezza. E allora dice, vedi che non ci sarà sintonia, non ci sarà sintonia. La questione va riproposta sempre dalle fondamenta, dalla radice, dalla impostazione che sta al principio di tutto. Si ritorna al caso dei confini e dunque il caso come già leggevamo precedentemente, di quella prevaricazione nei confronti della debolezza altrui, che sembra invece la regola dominante, laddove la stoltezza sembra imporre i propri criteri come garanzia di successo nella vita, nel mondo, nella storia, ed è proprio quella debolezza è rivelazione, come il sacramento nel quale l'opera redentiva, il Goel è il redentore, il vendicatore, dice la nostra Bibbia, è il Goel, è l'opera redentiva del Signore, per quanto non sia nominato, per quanto non sia celebrata la sua presenza, è Lui il protagonista di questa rivelazione costante nella storia umana, che passa attraverso le situazioni di fragilità. Riconoscile, vedi di collocare il tuo impegno, è un impegno serio a cui il nostro discepolo viene richiamato, urgente, deve prepararsi, deve darsi da fare, ma nella sintonia con quel rivelarsi del mistero che si presenta attraverso le realtà fragili del mondo e della storia umana, che poi è sempre vero, le politiche sociali fatte dai ricchi servono ai ricchi. Questo è sempre stato vero, dimostrato da tutte le ricerche sociologiche. Cosa vuol dire? Ma le politiche sociali fatte dai ricchi servono ai ricchi. Se non si diventa poveri, ecco, se non si diventa poveri, già. Non sembra un programma meritevole di particolare attenzione alla nostra generazione. Fatto sta che adesso il versetto 12 aggiunge: piega il cuore alla correzione. E l'orecchio ai discorsi sapienti. Non risparmiare al giovane la correzione, anche se tu lo batti con la verga, non morirà, anzi se lo batti con la verga lo salverai dagli inferi. Una pedagogia piuttosto energica questa. In ogni caso, vedete, la crescita autentica nel cammino della vita passa attraverso la prova l'adeguamento a un confronto con chi ti trasmette quello che ha sperimentato, e d'altra parte ti corregge e dunque tutto diventa motivo di discernimento e motivo di ridimensionamento, e dunque in questo modo tu crescerai. crescerai rendendoti conto, dice il maestro al suo discepolo, che sei debitore, ma come già sappiamo, proprio per questo sarai in grado di trarre da questo processo pedagogico un reale, autentico e benefico vantaggio per te e per altri, per come tu sarai in grado di intervenire nel cammino della tua vita, maturando in esso e con competenze sempre più efficaci al benessere, alla positività della vita, e così di seguito. Allora, andiamo avanti. Versetto 15. Figlio mio, adesso qui la raccolta degli insegnamenti passa attraverso un momento nel quale il maestro mette in gioco proprio la sua stessa personale testimonianza. Figlio mio, se il tuo cuore sarà saggio, anche il mio cuore gioirà. Vedete, nella continuità della sapienza trasmessa e ricevuta, una commozione, una consolazione. Il nostro maestro dice: guarda, rendermi responsabile nei tuoi confronti per trasmetterti quel che è l'esercizio di un discernimento autentico, sapiente nel rapporto alla vocazione e alla vita, una grande gioia. Non dice soltanto questo sarà il tuo bene, dice la gioia mia. D'altronde questo lo dice anche Gesù, perché la mia gioia sia piena, dice Gesù ai discepoli, ricordate nell'ultimo discorso nel Vangelo secondo Giovanni, affinché la mia gioia sia piena. Anche il mio cuore gioirà e esulteranno le mie viscere quando le tue labbra diranno parole rette e il tuo cuore non invidi i peccatori, ma resti sempre nel timore del Signore, perché così avrai un avvenire e la tua speranza non sarà delusa. Così dice la soddisfazione che io ne riceverò. Ed è come se il maestro, nel momento stesso in cui ha dimostrato una energia così rigorosa nell'assumere la responsabilità pedagogica nei confronti del discepolo, si presentasse come debitore nei confronti del discepolo, perché da te dipende la mia gioia. Come è vero che lui ha assunto una posizione di autorità che ci sembrava a un certo momento addirittura fin troppo severa, la sua posizione è quella di chi dice: guarda, che io già in prospettiva sto rivolgendomi a te per ringraziare il dono di gioia che riceverò da te e attraverso di te. E allora qui dice, versetto 19, ascolta figlio mio e sii saggio e indirizza il cuore per la via retta. Versetto 19, ecco, sì, sempre questa raccomandazione che ribadisce la necessità di una attenzione alle strade da percorrere nella vita, perché qui si tratta davvero di un discernimento circa la strada opportuna, e d'altra parte la vita adulta coincide con questa capacità di discernimento. Non essere tra quelli che si inebriano di vino. Il nostro maestro ne sa qualche cosa dell'ubriachezza, come vedremo tra un momento, perché di corso ci arriviamo. e né tra coloro che sono ghiotti di carne, perché l'ubriacone e il ghiottone impoveriranno e il dormiglione si vestirà di stracci. Dunque, qui si tratta di affrontare con tutta la sobrietà che è necessaria, con tutta l'attenzione che proprio l'educazione sapienziale saprà attivare nell'animo del nostro discepolo, affrontare la strada della vita, quando invece ubriacarsi o banchettare o rintanarsi nel sonno sono tutte prospettive che danno forma, è una forma visibilmente molto convincente, danno forma a una rinuncia a prendere sul serio la strada da discernere, e là dove bisogna rigorosamente intraprendere le scelte da cui dipende la coerenza della propria risposta alla vocazione, alla vita. E allora ancora il versetto 22, ascolta tuo padre che ti ha generato, in questo caso è il genitore, non disprezzare tua madre quando è vecchia, acquista il vero bene e non cederlo, la sapienza, l'istruzione, l'intelligenza, il padre del giusto gioirà pienamente e chi ha generato un saggio se ne compiacerà. La gioia del maestro. Gioisca tuo padre e tua madre e si rallegri con lei che ti ha generato. Così fino al versetto 20-25. Vedete, l'insegnamento sapienziale si svolge in una scuola o in un ambito didattico equivalente, ma si svolge in famiglia. Qui una relazione di tipo familiare. E questo richiamo ancora insistente alla continuità della vita, ma alla continuità non solo del dato empirico della vita o del dato biologico della vita, ma la vita come è chiamata, che coinvolge le dinamiche profonde dell'animo umano, e dunque la continuità nelle scelte, la continuità nel discernimento delle relazioni, la continuità nella gratuità dell'affaccio su orizzonti sempre più ampi e sempre più bisognosi di ulteriori impegni e testimonianze, ma ecco, in questa crescita la positività del cammino che il maestro prospetta per il suo discepolo, ma in questa crescita la gioia qui del padre, della madre, delle generazioni antecedenti, che poi vedete è la gioia non della autorità che nella sua responsabilità tradizionale riscontra nella generazione che succede una coppia equivalente a se stessa, perché questa generazione che adesso sta prendendo consistenza e sta assumendo responsabilità del suo cammino è in grado di affrontare le situazioni più impervie e più imprevedibili. E in questo vedete la gioia di coloro che hanno trasmesso. E allora, ecco, ci arriviamo. Vedete qui, versetto 26. Fa bene attenzione a me, figlio mio, e tieni fisso lo sguardo ai miei consigli, versetto 26, e una relazione aperta, una fossa profonda è la prostituta. Ritorniamo al caso della prostituta, nella prima raccolta, nei primi 9 capitoli se ne è parlato ampiamente, che è l'alternativa alla sapienza, un pozzo stretto, la straniera, essa si apposta come un ladro, aumenta tra gli uomini il numero dei perfidi, dunque l'inganno, una sapienza falsificata, una sapienza che qui l'inganno è il tradimento, che stringe il vissuto dentro a una misura traditrice della vocazione alla vita, laddove invece la relazione con il mistero, nella sapienza, che è il rivelarsi di Dio stesso, ma nelle cose, negli eventi, e in quella prospettiva di scoperta sempre originale e entusiasmante, ma anche impegnativa, qualche volta addirittura pesante, con il coinvolgimento di tutte le capacità di discernimento che vengono messe duramente alla prova, sì, però ecco la sapienza, sapienza donna, come diceva, ricordava Silvia poco fa, certamente la compagna della vita, certamente l'amica che apre orizzonti positivi di relazione con il mondo, e d'altra parte invece il rischio di tradire la vocazione alla vita, questo inganno è un tradimento. Allora rapidamente leggiamo i versetti che seguono, ce la facciamo in questi pochi minuti, perché sono versetti da 29 a 35 che descrivono una figura a cui il nostro maestro già ha fatto cenno precedentemente, che è l'ubriaco. L'ubriaco. Ed è ci sono studiosi molto bravi, che dicono questi versetti sono il pezzo più, come dire, più ammirevole di tutta la composizione di elementi che danno forma al libro dei Proverbi. Il testo dal punto di vista letterario, dal punto di vista della costruzione dell'ambiente, costruzione del personaggio più interessante, è naturalmente una valutazione di ordine letterario, ma certamente vale la pena di tenerne conto. Leggiamo: per chi guai, per chi lamenti, si parte da una serie di interrogativi, ma chi è che sta male al mondo? Per chi litigi, per chi gemiti, a chi le percosse per futili motivi, a chi gli occhi rossi? Dunque c'è una situazione di disagio, di afflizione, di amarezza, di lamento, esistenza trascinata in maniera inconcludente. Per quelli che si perdono dietro al vino, gli ubriachi, un'ubriacatura nel senso proprio empirico, ma un'ubriacatura nel senso di un di una vita tradita, di una vocazione alla vita rinnegata, brutalmente trasformata in una sbornia occasionale. Per quelli che si perdono dietro al vino e vanno a gustare vino puro, non guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nella coppa, scende giù piano piano, finirà con il morderti come un serpente, pungerti come una vipera. Già, vedete, è l'opposto della sapienza. E insiste: allora i tuoi occhi vedranno cose strane, le allucinazioni, e la tua mente dirà cose sconnesse, ti parrà di giacere in alto mare, la nausea, e di dormire in cima all'albero maestro. Mi hanno picchiato, ma non sento male, mi hanno bastonato, ma non me ne sono accorto. Dette frasi sconnesse, quando mi sveglierò, ne chiederò dell'altro. Ecco, una situazione che si prospetta come la triste alternativa al cammino pedagogico per il quale il nostro maestro sta sollecitando il suo discepolo a farsi avanti e ad assumere risulta che gli compete noi a guardare oltre l'immediato e a approfittare della testimonianza che riceve non semplicemente per essere un seguace, ma proprio per essere un interlocutore di quel mistero che nella sua inesauribile novità continua a chiamare alla vita nelle situazioni che si vanno evolvendo in modo sempre così sorprendente e qualche volta anche preoccupante, non c'è dubbio, ma nel corso della storia umana. Ecco, sono le 6:30, ci fermiamo, basta.
Padre Pino, quando dice vada bene ciò che ti metto davanti, mettiti un coltello alla gola, sei molto ferito, cioè forse c'è un rischio del compromesso quando si sta davanti
sì.
A chi ha un'autorità.
Sì, no, dove tu cerchi, insomma, accattivarti la simpatia del personaggio importante, del personaggio autorevole, e tu stai cercando di fare, ma per quale motivo? Qual è la tua fame, la tua ispirazione?